Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Accordo sì, accordo no. La proposta mediata dall'Egitto che Hamas ha accettato nel tardo pomeriggio incontra l'opposizione di Israele che preme sempre di più contro Rafah. Stasera il gabinetto di guerra ha decretato all'unanimità il proprio sì all'operazione di terra contro la città al confine con l'Egitto, dove in questi stessi minuti starebbero entrando blindati israeliani. Nelle prossime ore si capirà sempre di più se una tregua tra le due parti è ancora possibile o se invece ci sarà un'ulteriore escalation. Ancora una strage sul posto di lavoro. Palermo piange 5 operai rimasti uccisi nei cunicoli della fognatura a Casteldaccia. Dai primi controlli effettuati dai sindacati, alcune delle vittime erano sottoinquadrate rispetto alle mansioni che stavano svolgendo in cantiere. Mentre si punta una volta in più il dito contro la mancata applicazione delle norme di sicurezza, a Roma i giornalisti dell'Usigrai vedono di fatto vanificare il loro sciopero dopo che i colleghi aderenti alla nuova rappresentanza sindacale vicina al governo, Unirai, hanno permesso la trasmissione delle principali edizioni dei telegiornali nazionali. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo lunedì 6 maggio 2024. Partiamo dal Medio Oriente. Quella a cui Hamas avrebbe detto sì non è la proposta su cui convergeva anche Israele. Resta quindi da capire se le parti riusciranno a trovare davvero un accordo o se invece, a partire dalle prossime ore, l'esercito di Tel Aviv entrerà a Rafah come minacciato nelle ultime settimane. Già questa sera in realtà i militari israeliani hanno condotto attacchi mirati nella parte orientale della città al confine con l'Egitto, da cui stamattina i profughi del nord e del centro della striscia hanno iniziato a sfollare. Secondo fonti palestinesi, alcune truppe di Tel Aviv avrebbero fatto un improvviso ingresso via terra proprio in città dal lato orientale dopo aver attraversato la recinzione di confine nell'area di Kerem Shalom. Nel frattempo sarebbero stati lanciati razzi da Gaza sulle comunità nel sud di Israele a ridosso della striscia. A renderlo noto è la Jihad Islamica. L'esercito israeliano ha confermato poco fa che nella zona sono risuonate le sirene di allarme. Il governo di Benjamin Netanyahu continua quindi a preparare l'operazione contro Rafah. Lo ha stabilito nelle scorse ore una nuova riunione telefonica del gabinetto di guerra dopo che la squadra negoziale ha finito di esaminare la risposta di Hamas, già definita lontana dai requisiti necessari per Israele. Nonostante questo, Tel Aviv ha deciso di inviare comunque una nuova delegazione al Cairo per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili, ovviamente, per il governo Netanyahu. Per quanto riguarda Hamas, il leader Ismail Haniyeh ha informato l'Iran dell'ok alla proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dall'Egitto. Ma in che cosa consiste esattamente la bozza a cui Hamas ha dato il suo ok? Ce lo racconta la voce di Sami, direttamente dalla striscia di Gaza.
Hamas ha accettato la proposta egiziana sul documento egiziano. Si parlava praticamente di tre fasi. La prima fase è praticamente che l'esercito israeliano si ritira dalla zona di Nizarim, dove praticamente c'è una checkpoint al nord della striscia di Gaza, e anche il ritorno delle sfollate verso Gaza e nord, che durerà 42 giorni. La seconda fase, praticamente cominciano di fare praticamente cessare di fuoco completamente e scambio di prigionieri. La terza fase è praticamente la ricostruzione, l'apertura e il toglio dell'imbarco dalla striscia di Gaza. Questa era praticamente la proposta egiziana dove ha accettato Hamas, però finora Israele non ha accettato questa proposta, stanno studiando.
Intanto gli Stati Uniti hanno dichiarato di star valutando la risposta di Hamas, ribadendo allo stesso tempo la loro contrarietà all'invasione israeliana di Rafah. Washington si è espressa anche sulla chiusura della sede di Al Jazeera avvenuta ieri. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha dichiarato forte preoccupazione per quanto accaduto. Gli Stati Uniti sostengono la libertà di stampa in tutto il mondo, ha sottolineato. E a proposito di informazione, i giornalisti della New York Times hanno vinto un Pulitzer per la copertura dell'attacco di Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre. Il fiasco dell'intelligence israeliana e la vasta risposta militare di Israele. I premi 2024 per l'eccellenza nel giornalismo americano sono stati annunciati oggi a New York. Quello andato alla New York Times era per il miglior giornalismo internazionale. Restiamo ancora all'estero. In Russia il governatore della regione di Belgorod, che confina con l'Ucraina, ha detto che 7 civili sono morti in 2 diversi attacchi ucraini sulla zona. Il più pesante avrebbe causato 6 delle vittime e avrebbe colpito dei minibus che trasportavano delle persone al lavoro. Nessuna conferma né smentita da parte delle autorità di Kiev, che di solito non rispondono alle denunce di attacchi ucraini oltre frontiera. Oggi Putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe vicine al confine ucraino e anche della minaccia atomica. Si è parlato anche a Parigi nell'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron, quello cinese Xi Jinping e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Da Parigi il nostro Francesco Giorgini.
Evitare la logica dei blocchi per cercare delle convergenze, parola di Emmanuel Macron in dichiarazione ufficiale comune al fianco del presidente cinese Xi Jinping in visita di Stato in Francia un'ora fa all'Eliseo. Cercare delle convergenze sono sempre parole di Macron in un contesto di instabilità internazionale senza precedenti. Dall'Ucraina al Medio Oriente, da cui il gesto emblematico, l'appello solenne comune dei due presidenti ad una tregua olimpica di tutti i conflitti. Al di là dei simboli, Xi Jinping ha ripetuto che la Cina non è implicata nella crisi ucraina ma lavora per la pace con la proposta di una conferenza internazionale appunto per la pace. Per Macron e l'Europa ha due priorità, la sicurezza nucleare dopo le nuove minacce di Putin, su cui la Cina concorda come confermato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato questa mattina con Macron il Presidente cinese. E il messaggio strategico che il Presidente francese ha ribadito a Xi Jinping: l'esito della guerra è vitale per la sicurezza europea e l'Europa farà tutto il necessario per sostenere l'Ucraina. Messaggio per la Cina, ma anche messaggio da trasmettere in modo più immediato e forse udibile all'alleato russo quando Putin sarà ricevuto tra qualche giorno in visita di Stato a Pechino. Da Parigi Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
Veniamo adesso all'Italia e a una lunga, cruenta pagina di cronaca con l'ennesima strage sul posto di lavoro, la quarta in meno di un anno dopo Brandizzo, Firenze e Suviana. Quella di oggi è avvenuta a Casteldaccia, in provincia di Palermo. 5 operai sono morti nei cunicoli della fognatura. Un altro si trova al momento in ospedale, gravemente ferito. Facevano tutti parte di una squadra di 7 che per conto dell'AMAP, la municipalizzata dell'acqua di Palermo, si occupava della manutenzione della rete fognaria. Sarebbero rimasti intossicati per le esalazioni di un gas. Dalle prime ricostruzioni pare che siano morti uno a uno dopo essersi calati pian piano nel tombino. Ci colleghiamo allora con Casteldaccia, luogo dell'incidente. Ci parla di quello che è successo Gabriele Ruggeri di Meridio News. Vediamo quindi che cosa sappiamo, almeno per il momento, della dinamica.
Le informazioni sono ancora frammentarie. Qui a Casteldaccia ci sono ancora gli uomini e le donne della polizia scientifica che si stanno occupando dei rilievi, si sta cercando di capire un po' la dinamica, anche se pare che sia stata una cosa graduale, cioè sono scesi i primi lavoratori in questo tombino, dopodiché, visto che non risalivano e si sentivano tra l'altro a quanto pare le urla dei primi, poi gradualmente sarebbero scesi un po' tutti fino al settimo che, visti i risultati, ha deciso di chiamare i soccorsi e forse proprio per quello almeno una persona è riuscita a salvarsi, anche se si trova in condizioni molto gravi, intubato all'ospedale a Palermo.
Quello che appare certo per il momento è che durante i lavori non sono state adottate tutte le precauzioni. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo ha detto che se fossero state prese tutto questo non sarebbe successo. Inoltre, dai controlli effettuati presso gli enti bilaterali, alcuni dei lavoratori rimasti vittime di questa immane tragedia erano sottoinquadrati rispetto alle mansioni che stavano svolgendo in cantiere. Lo hanno detto i segretari provinciali di Palermo, di Fillea, Filca e Fene, al Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Bardo. Questo sta a significare, hanno sottolineato i sindacalisti, quello che da anni denunciamo rispetto al corretto inquadramento dei lavoratori edili nei cantieri della provincia. E inoltre non abbiamo mai avuto traccia che questi stessi lavoratori abbiano nell'ultimo anno svolto attività di formazione presso il sistema bilaterale. La strage di oggi quindi segue un copione già visto in molti casi. I lavoratori erano dipendenti di una ditta esterna, la Quadrifoglio Group, in appalto per l'AMAP, che, come dicevamo, è la società municipalizzata di Palermo che si occupa della rete fognaria. Il servizio di Massimo Alberti.
Una volta bruciati, un'altra annegati, poi travolti da un treno, sepolti da un crollo o soffocati come topi tra i cunicoli di una fognatura. Cambia le modalità dell'orrore, non cambia il copione, a iniziare in questo caso dal tema degli appalti. La municipalizzata di Palermo aveva esternalizzato il servizio di manutenzione delle fognature a una ditta esterna. A causa di tagli alla spesa pubblica dei comuni era corto di personale e attendeva da anni nuove assunzioni e quindi ancora a capire innanzitutto per chi lavorassero le persone coinvolte, oltre a dover chiarire se l'azienda in questione avesse requisite competenze per svolgere fare quel tipo di attività, perché il tema della sicurezza sul lavoro non è questione che riguarda solo norme e controlli, ma riguarda come il mondo del lavoro è stato trasformato da tagli e leggi. Ad esempio l'allungamento della vita lavorativa, una delle vittime aveva 71 anni e non è meno grave che in questo caso fosse uno dei titolari. Il copione poi prevede di individuare con precisione le cause e fa sorgere domande scontate. Possibile che chi svolgesse un lavoro così pericoloso, finire in un conicolo con sostanze potenzialmente nocive, non avesse dispositivi di protezione adeguati? E come mai? Peraltro la tragica cronaca degli incidenti sul lavoro ne ripropone spesso di questo tipo, in silos, cisterne, scavi, una dinamica che spesso provoca vere e proprie stragi, perché come sembra accaduto in questo caso uno si sente male e da catena succede anche agli altri e solo i più fortunati riescono a salvarsi. Il passo che segue è quello in cui qualche politico con responsabilità di decidere fa comunicati di cordoglio, salvo poi lasciare tutto come prima perché non si disturba chi produce. In una cultura del lavoro e politica che è passata dal mettere al centro chi lavora a mettere al centro l'impresa.
Dopo quello che è accaduto oggi, per domani nella provincia di Palermo i sindacati hanno proclamato uno sciopero generale di 4 ore e un altro di 8 ore da parte degli edili. A Varese adesso, dove un uomo ha accoltellato l'ex compagna e ucciso il padre della donna, è intervenuto per difenderla. Lei adesso è in condizioni gravi. L'ex compagno era già processo con l'accusa di stalking nei suoi confronti e aveva il divieto di avvicinarsi a lei. Ora è stato arrestato, come un altro uomo che a Sassoferrato nelle Marche ha accoltellato la moglie, da cui si sta separando. Anche lei risulta in condizioni gravi. A Roma lo sciopero della RAI, proclamato contro i condizionamenti della destra di governo e per altre questioni, tra carenze di organico e personale precario da stabilizzare. La mobilitazione, proclamata dall'USIGRAI, il sindacato storico dei giornalisti della TV pubblica, è stata boicottata dalla nuova formazione UniRAI. E se per esempio sono stati cancellati il TG3 e quasi tutti i TG regionali del pomeriggio, il TG2 delle 13 e il TG1 delle 13.30 sono andati in onda normalmente, anche se in forma ridotta. Michele Migone.
Che TG1 e TG2 siano andati in onda nel giorno dello sciopero dell'USIGRAI, lo storico sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini, significa che la destra ha completato quasi del tutto la conquista della RAI, non solo per quanto riguarda le poltrone di dirigenti. Il potere e il consenso per Giorgia Meloni appare ormai un dato di fatto nelle redazioni dei telegiornali, tra giornalisti convinti dell'appartenenza politica, colleghi saltati sul carro del vincitore e redattori timorosi di una ritorsione. La chiave di volta è stata la nascita dell'UniRAI, il sindacato alternativo all'USIGRAI. L'operazione, che in realtà è una specie di conta per vedere chi sta con il governo, è partita qualche settimana fa e ora il suo responsabile Francesco Palese dice che gli aderenti sono 350, una cifra importante. Ma è forse più importante vedere quali siano coloro che appartengono al neonato sindacato di destra. Nell'elenco appaiono tra l'altro le 4 vice direttrici del TG1, il caporedattore e 2 suoi vice, 2 capi servizio e 2 conduttrici. Nel TG2 fanno parte l'UniRAI 3 vice direttori, 3 caporedattori, una vice, Federica Corsini, che è la moglie del ministro San Giuliano. I 2 direttori, Gianmarco Chiocci del TG1 e Antonio Preziosi del TG2, entrambi vicini a Fratelli d'Italia, avevano scommesso sull'andare in onda oggi lo stesso nonostante lo sciopero. E il TG1 nell'edizione del 13.30 è andato in onda ed è durato solo 6 minuti in meno del previsto, mentre invece il TG2 è solo 2 minuti in meno. Così come è stata quasi regolare la giornata di Rai News 24 diretto da Paolo Petrecca, altro uomo molto vicino a Giorgia Meloni, che da oggi sa molto meglio, la Presidente del Consiglio, quanto sia forte il suo controllo sulla televisione pubblica.
Nel PD si discute della Jobs Act dopo che la segretaria Elly Schlein ha annunciato che firmerà per il referendum della CGIL contro la riforma del lavoro promossa dal Partito Democratico quando era guidato da Matteo Renzi. Da Roma ce ne parla la corrispondente Anna Bredice.
L'attacco ad Elly Schlein per la sua firma al referendum contro il Job Act arriva soprattutto da fuori, da Renzi naturalmente, che si scaglia contro il PD sottolineando le contraddizioni del partito. Il Partito Democratico, dice Renzi, ormai non esiste più, cavalca le contraddizioni per portare in mulino anche alle sue battaglie centriste, vicino spesso alla destra su alcuni temi, ma questa contrarietà non si trova in questo momento nel Partito Democratico. Anche chi è lontano dai referendum per ora non attacca la segretaria segretaria del partito. Ci sono naturalmente alcuni che hanno detto che non lo firmeranno mai, ma per il resto l'impressione è che si voglia attendere l'esito delle europee. Anche Bonaccini, leader dell'area riformista, che è quella più colpita dalla scelta di Schlein, rimane sul generico e ricorda che per lui è più importante una battaglia unitaria per il salario minimo. Del resto anche la segretaria del partito sul tema Jobs Act è come se aprisse ad una libertà di coscienza nella decisione se firmare o meno, anche se non si tratta di un tema etico ma sociale, e su questo il partito ha sempre preso però una posizione. Ma Schlein non vuole creare spaccature, nemmeno i riformisti ora, tanti di loro sono in lista, e scegliere di stare da una parte o dall'altra potrebbe portare ad avere più voti o a perderli. Per Elly Schlein non è così, la battaglia contro il Jobs Act è stata al centro della sua campagna per le primarie, una questione di coerenza ma anche politica, per non lasciare un tema sostenuto da lei con forza solo ai 5 Stelle di Conte, ma non porta con sé il partito. I conti si faranno dopo, in base ai risultati, a quella sticella che Elly Schlein non vuole fissare, ma è ben chiara per le correnti del PD, in base alle quali decideranno se e come iniziare a contestare la linea della segretaria. Linea allo studio.
Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dei campi della Serie A. È finita anche la 35esima giornata di campionato. Il posticipo delle 20:45 vede l'Udinese pareggiare contro il Napoli in pieno recupero. Il tabellino dice 1-1. Nell'unico altro match del pomeriggio l'Atalanta supera 2-1 la Salernitana e sale a quota 60 punti, superando di fatto la Roma al quinto posto. Domenica proprio Dea e Giallorossi si scontreranno direttamente per l'accesso alle competizioni europee della prossima stagione. E domani torna la Champions League con il ritorno della prima semifinale sul rettangolo di gioco PSG e Borussia Dortmund, con i tedeschi che partono dal vantaggio di 1-0 della settimana scorsa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30, tra pochissimo invece il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.